Sono Flavia Carlini e questo è un podcast di Istituto Nazionale Parri e Cora Media per approfondire cosa è successo in Italia nel 1922, esattamente 100 anni fa. Per titolo, ho una domanda. Hai presente la marcia su Roma? Dopo le prime due puntate sto cominciando a chiarirmi le idee. Grazie ovviamente alle spiegazioni di Giulio Albanese, Matteo Millan ed Enrica Square, docenti di storia contemporanea. Ora so che Benito Mussolini, il fondatore del fascismo, ha utilizzato la violenza politica in modo strumentale e in tutte le direzioni. Prima ha indebolito e intimidito i socialisti e poi ha terrorizzato le classi dirigenti liberali e conservatrici al governo del paese, minacciando di marciare sulla capitale. Così, chi inizialmente aveva chiuso un occhio sulle violenze subite dagli avversari politici, per convenienza, a un certo punto si è poi trovato in una situazione analoga. E quella che sembrava una minaccia puramente propagandistica si è trasformata in realtà. Siamo arrivati ai fatidici giorni di fine ottobre, quando la marcia comincia. E le domande sono ancora molte. La prima cosa che vorrei capire bene è: chi si mise in marcia su Roma?
Allora, c'è un po' di tutto. Lo zoccolo duro è rappresentato sicuramente dagli squadristi più giovani, più preparati da un punto di vista fisico e atletico, ma anche semplicemente più vogliosi di menare le mani e, nel loro piccolo, di fare la storia. Sono quindi i componenti d'élite, potremmo dire, dei fasci di combattimento. Ma ci sono anche molte persone che, per questioni anagrafiche, non avevano partecipato in molti casi alle spedizioni punitive del periodo che precede la marcia e che però vogliono in qualche modo essere presenti in quello che si sta preannunciando come un chiaro evento di portata storica.
A marciare su Roma sono sia dirigenti del movimento fascista che militanti di base. Una parte considerevole di questi uomini sono uomini che di fatto sono consapevoli di fare un atto eversivo nei confronti dello Stato. Ma pensano anche che l'esercito non sparerà mai su di loro, come di fatto ha raramente fatto precedentemente. Alcuni di loro pensano che l'azione sia solo relativamente pericolosa. Quindi questa è la situazione delle squadre. Una parte di loro è senz'altro composta da facinorosi, altri credono che il fascismo possa rappresentare una grande novità e una rivoluzione politica, e complessivamente sono comunque soprattutto uomini, quasi esclusivamente uomini, che fanno parte della generazione di chi ha combattuto durante la Prima Guerra Mondiale o di chi non ha potuto combattere. Quindi si tratta di una fascia di età molto giovane, preoccupata dal rientro alla normalità che all'indomani della Prima Guerra Mondiale dovrebbe avvenire e desiderosa di affermarsi. Sono spesso uomini appartenenti alla piccola borghesia impoverita e che temono che il ritorno alla normalità determini una loro proletarizzazione, cioè una perdita di status sociale e di status economico che li porti di fatto a occupare le fasce più basse della società.
Vi faccio solo un esempio. C'è uno dei diari più famosi di squadristi che è scritto da un giovane fiorentino che si chiama Mario Piazzesi, che ricorda che in uno dei punti di concentramento nei dintorni di Roma incontra niente meno che suo padre, che aveva fatto la guerra, mentre lui, giovanissimo, non aveva potuto farla, e in quell'abbraccio che si tiene a pochi chilometri da Roma, secondo Piazzesi, c'è il ricongiungimento tra la vecchia generazione dell'Italia liberale e della Prima Guerra Mondiale e le nuove generazioni che avrebbero fatto l'Italia nei decenni successivi.
Ma come si faceva a partecipare alla marcia?
Allora, normalmente appunto i componenti delle squadre sono aderenti ai fasci di combattimento, quindi normalmente ci si rivolge al fascio della propria città, del proprio territorio, diciamo così, di appartenenza, si comincia a orecchiare, si sente qualche slogan, si legge da qualche parte, si sa qualche notizia, ci si avvicina e si viene inglobati dentro questo insieme, questa accozzaglia. Alcuni storici sottolineano molto questo carattere appunto di un po' di improvvisazione, non immaginiamoci, come dicevo, grandi reparti militari, anche se appunto sia le tecniche di reclutamento che di organizzazione il fascismo cercherà di migliorarle tra anni 20, 21, eccetera, ma resta, diciamo così, una base, diciamo così, anche di improvvisazione. Però appunto si aderisce molto semplicemente avvicinandosi al proprio fascio locale e dopodiché si partecipa appunto facilmente a queste spedizioni, senza grandi competenze, senza grandi credenziali da mostrare.
E quanti erano a marciare?
Allora, il numero degli uomini che marciano su Roma è un numero che varia a seconda dei giorni. Cioè, noi abbiamo... Intanto bisogna partire da Napoli, dove si tiene il congresso del partito fascista, il 24 e il 25 di ottobre. Lì sono presenti sicuramente più di 10.000 persone, probabilmente sono all'incirca 12.000, anche se il Popolo d'Italia dice che sono circa 30.000. Quindi questi uomini si riuniscono a Napoli, fanno un'azione di forza, perché ovviamente un congresso politico con 12.000 persone non si è mai visto, fanno un'azione di forza e poi la maggior parte di loro torna nelle loro città di provenienza per poi ripartire verso Roma. Quindi noi abbiamo una serie di uomini che agiscono, no, sui territori e poi abbiamo diciamo, i più volenterosi, i più militanti, i più violenti tra loro che partono verso questi luoghi di concentramento, Perugia, Santa Marinella, Tivoli, eccetera, e che successivamente confluiscono verso Roma. Dal momento in cui è evidente che la marcia su Roma non sarà ostacolata dall'esercito, a quel punto il numero di uomini cresce, al punto che nella fase finale sono circa 50.000.
Ma sono tantissimi! E come ci arrivarono a Roma?
Allora, la marcia su Roma fu un evento estremamente caotico. Dalle varie città marciano verso i capoluoghi di provincia prima e poi si dirigono, concentrandosi in 4 o 5 punti, si dirigono verso Roma. I mezzi sono i più disparati, vanno dai camion, messi a disposizione per esempio dagli agrari, ad alcuni treni che vengono occupati e dirottati, a semplicemente delle estenuanti marce a piedi. Tra l'altro in quei giorni pioveva a dirotto e nelle testimonianze di alcuni squadristi, nei loro diari o nei resoconti che faranno di quei giorni decisivi della marcia su Roma, la presenza della pioggia e di quanto fossero affamati, poco equipaggiati e stanchissimi è sicuramente uno degli elementi che maggiormente ricorre nelle loro pagine.
Le squadre furono lente nell'arrivare a Roma, quindi l'effetto sorpresa, diciamo, che peraltro già era un po' ridotto dal fatto che di questa marcia su Roma se ne parlava da giorni, non era un piano segreto, completamente segreto, ma ad ogni modo l'altro elemento fu che queste squadre ci misero tanto ad arrivare nei centri, appunto nei pressi di Roma, e dovettero attendere, lì attesero. Ci fu poco di eroico sicuramente in questa azione, oltre a una pioggia battente di 48 ore che certamente non aiutò a sollevare il morale.
Come erano attrezzati? Cioè avevano una divisa, armi, munizioni?
Allora, varie testimonianze sono concordi nel ritenere che gran parte dei fascisti che partecipano alla marcia su Roma sono vestiti alla bene e meglio.
Questo dipende sia dalle loro risorse personali che dalle risorse che i loro fasci, diciamo la loro organizzazione locale ha garantito loro. Ma non sono tutti ben vestiti e ben armati, la maggior parte di loro è vestita in maniera un po' approssimativa e armata in maniera un po' approssimativa.
L'idea che noi abbiamo degli squadristi e dei fascisti con la classica camicia nera è un'idea in realtà abbastanza tarda. Durante le spedizioni di tutti i giorni gli squadristi sono vestiti in borghese, potremmo dire, con gli abiti dei giorni di lavoro. La camicia nera molte volte è una camicia pregiata perché è di seta e quindi non si può rischiare di rovinarla durante una spedizione. La camicia nera è uno dei simboli che comunque caratterizza il fascismo, deriva dall'uniforme di un corpo militare d'élite della Prima Guerra Mondiale, che sono gli arditi, e che verrà poi però in qualche modo adattata da ogni singola squadra, da ogni singolo componente. Un esempio è quello della squadra disperata di Firenze, i cui membri, oltre alla camicia nera, vestiranno anche un panciotto con un teschio bianco ricamato.
Guardando le foto di quei giorni, si vedono tantissimi simboli molto inquietanti, ma da dove arrivano?
I fascisti si contraddistinguono per un uso comune e frequente di simboli funerei, dai teschi con le tibia incrociate a rappresentazioni di armi come mitragliatrici e i fucili stessi.
Sicuramente il simbolismo, appunto, questo linguaggio simbolico è centrale nella costruzione dell'identità dello squadrismo e quindi di questo primo fascismo. Queste squadre in realtà, come sappiamo, sono formate da giovanissimi, da studenti, quindi anche da ragazzi che non hanno in realtà fatto la guerra, nemmeno visto una trincea probabilmente, ma sono cresciuti nell'idea della morte bella, della morte eroica. Quindi tutto il simbolismo dei teschi, per esempio, quindi questi simboli che richiamano la morte e la esaltano come forma di purificazione.
E in questa fase come erano messi i fascisti ad armi? Cioè, avevano sempre armi improvvisate oppure man mano riescono ad acquisirne di nuove?
Per quanto riguarda le armi, dopo una prima fase in cui molte di queste sono raccogliticce e sostanzialmente derivano da quello che gli squadristi avevano a disposizione, si passa a un uso sempre più crescente di fucili militari, sostanzialmente gli stessi in dotazione all'esercito.
Ma come facevano a procurarsele queste armi?
Allora, molte volte sono gli stessi comandanti locali dell'esercito che svuotano i magazzini per rifornire di armi le squadre fasciste. Anche se molte volte in realtà le vogliono indietro per evitare problemi disciplinari. Però in generale trovare armi da guerra nell'Italia di quegli anni è abbastanza semplice. Nel diario di Balbo ricorda di essersi portato a casa, dopo essere stato congedato dall'esercito, un tascapane pieno di bombe a mano. Ma ci sono anche molti squadristi che ricordano di fare spedizioni di raccolta di vecchi residuati bellici, per esempio attorno al Monte Grappa, che era stato teatro di violente operazioni durante la Prima Guerra Mondiale. Si raccolgono quindi bombe a mano inesplose e si cercano di recuperare armi che erano state abbandonate. Ma più in generale bisogna considerare che a partire dalla fine del 1920, grazie all'intervento massiccio di quelli che potremmo definire gli sponsor dello squadrismo, agrari, industriali, ricchi, borghesi, è anche possibile comprare molte di queste armi, sia sul mercato nero sia sul mercato ufficiale.
Abbiamo parlato di come erano vestiti e di come erano armati, ma se fossimo stati in mezzo agli uomini che marciavano, cosa avremmo sentito? C'erano slogan o canzoni che venivano utilizzate per darsi coraggio e rimanere coesi?
Allora, sicuramente la marcia su Roma e in generale tutto il periodo precedente, il periodo dello squadrismo, è caratterizzato da moltissimi slogan. Uno tra i più importanti è sicuramente "A noi", che è un motto che nasce nell'Italia, nella Fiume di Gabriele D'Annunzio, e che in qualche modo vuole rivendicare a sé e non agli altri alcune responsabilità. Per cui era solitamente accompagnato da domande retoriche, per esempio a chi l'onore, a chi la gloria, a chi il potere, a cui gli squadristi rispondevano in coro "A noi". Un altro slogan molto presente che è volto a ricollegare i vivi ai morti, ai cosiddetti martiri, è quello del presente, vale a dire una sorta di appello simulato in cui si chiamavano per nome gli squadristi che erano stati uccisi in azione e tutti i loro compagni vivi gridavano in coro, appunto, presente, per dimostrare che i morti in qualche modo erano ancora vivi, erano ancora presenti in spirito. Le canzoni sono delle più varie, ogni squadra ha il proprio repertorio e però al tempo stesso ci sono alcune canzoni che sono diffuse a livello nazionale, tra le quali sicuramente la più importante è "Giovinezza".
Ormai ci siamo, i fascisti si stanno radunando e la marcia è imminente. A questo punto diventa un'azione militare?
Non bisogna pensare a un esercito in marcia, bisogna pensare a un'organizzazione un pochino più approssimativa. Di fatto, la marcia dovrebbe cominciare alla mezzanotte del 28, ma in molti luoghi comincia prima. Le squadre dovrebbero essere già pronte nei luoghi di concentramento nella mattina del 28 e di fatto arrivano con molto ritardo. Gli stessi quadrunviri vanno e vengono e sono spesso in ritardo. Cioè, la organizzazione sulla carta della marcia su Roma non è quello che poi in realtà avviene.
Per cui molte delle squadre che provenivano dalla provincia e che avrebbero dovuto radunarsi in alcuni punti predisposti attorno a Roma, tra cui Tivoli, Monte Rotondo, Santa Marinella, arrivano un po' alla bene e meglio, prendendo i treni che sono a disposizione, alcuni camminando per giorni sotto la pioggia, altri con alcuni camion sgangherati o con delle automobili. Quindi il concentramento delle truppe attorno a Roma è in qualche modo molto difficoltoso. Però ricordiamoci che un tassello importante, una sorta di punto di non ritorno, era già stato posto con l'occupazione sistematica delle province, che si era svolta nei giorni e nelle ore precedenti.
E a quel punto che cosa succede?
Il 28 comincia l'azione vera e propria e nel frattempo il governo si rende conto che l'azione sta per venire realizzata e che è un'azione seria e decide di, nel corso della notte tra il 27 e il 28 ottobre, di proclamare lo stato d'assedio.
Che cos'è esattamente lo stato d'assedio? Cioè, che cosa comportò nella pratica?
Sostanzialmente con il decreto dello stato d'assedio si passano tutti i poteri alle autorità militari. Il prefetto e il governo stesso non sono più in qualche modo responsabili dell'ordine pubblico, ma lo diventano immediatamente i militari. Questo significa che non si applica più nei contesti dove, nelle province, nelle regioni dove viene applicato lo stato d'assedio, non si applica più il codice penale, ma si applica il codice penale militare. Vengono introdotti i tribunali militari e i militari possono decidere sostanzialmente le misure che ritengono più opportune per ripristinare l'ordine.
Stato d'assedio che deve essere controfirmato dal sovrano e che non verrà mai controfirmato dal sovrano.
Il re decide di non firmare lo stato d'assedio che gli era stato presentato dal presidente del consiglio Luigi Facta e così facendo sostanzialmente apre le porte di Roma all'avanzata degli squadristi.
Su queste esistono diverse interpretazioni, ma i fatti sono che il sovrano Vittorio Emanuele III decide di non firmare lo stato d'assedio e a quel punto è evidente che non ci sarà nessuna violenza e nessun conflitto. Blocco delle squadre d'azione che confluiscono verso Roma, a quel punto aumentano gli uomini e a quel punto comincia anche, o almeno o invece per certi versi prosegue anche, la trattativa politica che inizialmente fa pensare che ci possa essere come presidente del Consiglio Salandra, che è un liberale conservatore, che in qualche modo può rappresentare la mediazione tra diversi gruppi e tra diverse istanze, e progressivamente porta Benito Mussolini a essere identificato come l'unico presidente del Consiglio possibile, anche perché di fatto lui dice io arrivo solamente se.
Ok, fermiamoci un attimo. Mi sembra che questo sia un momento cruciale. Ma in tutto questo, mentre le squadre fasciste giungono alle porte di Roma e il re deve decidere se firmare o meno lo stato d'assedio, Mussolini dove stava?
Mussolini in quei giorni se ne stava a Milano, nella sede del Popolo d'Italia, difesa da un manipolo di fedelissimi squadristi. Secondo le male lingue, tra cui Emilio Lussu, perché Milano era vicinissima alla Svizzera e quindi se le cose fossero andate male era pronto a scappare. Se ne sta lì però anche in attesa di un'evoluzione politica. Ora, in parte gli storici, in parte i contemporanei sono un po' divisi su quale fosse l'obiettivo ultimo e finale della marcia su Roma. Mussolini probabilmente non credette mai a una presa del potere tramite una marcia militare sulla capitale. Sapeva che i suoi uomini erano male addestrati e che davanti all'esercito regolare ci sarebbe stata poca speranza. L'obiettivo finale della marcia era quella di esercitare un'enorme pressione politica e, come una sorta di goccia che fa traboccare il vaso, dare il via alla legittimazione politica del fascismo. Inizialmente l'obiettivo minimo di Mussolini è quello non di ottenere la presidenza del Consiglio, ma di ottenere 6 ministeri chiave all'interno di un governo di coalizione. Però in qualche modo le cose vanno ben oltre le più rosee aspettative e Mussolini riceverà, dopo il fallimento di una serie di trattative politiche, l'invito da parte del re Vittorio Emanuele III di creare un nuovo governo. A quel punto, ricevuto il telegramma, si reca in vagone letto, partendo di notte da Milano, si reca a Roma.
Quindi l'azzardo di Mussolini è andato ben oltre le sue aspettative. Non ha nemmeno fatto la marcia. Puntava a entrare al governo con qualche ministro, cioè trattando per qualche poltrona ministeriale, e invece si ritrova con l'incarico di capo del governo. Ok, e a quel punto?
E a quel punto, nel momento in cui Mussolini a Roma è a Roma, accetta l'incarico come presidente del Consiglio, finalmente le squadre possono entrare e il 31 potranno anche, come ho detto, fare una dimostrazione di forza in qualche modo nella capitale e arrivare a salutare il sovrano facendo un corteo simile a quello di un esercito vittorioso, ma che di fatto, diciamo, non si tratta di un esercito vittorioso, ma di una milizia privata di un partito e personale di un presidente del Consiglio che sta per essere nominato. E le violenze poi continuano a verificarsi fino a seconda dei posti, al 2, al 3, al 4, al 5 di novembre, e in questa fase noi abbiamo un'azione violenta nei confronti dei principali dirigenti liberali e non fascisti presenti in città o nei confronti delle loro abitazioni.
Abbiamo raccolto così tanti dettagli che a questo punto riesco quasi ad immaginarli i giorni della marcia su Roma sotto la pioggia scrosciante. Fino a 20 minuti fa, quando pensavo alla marcia su Roma, mi figuravo un'organizzazione minuziosa, migliaia di camicie nere, anche se di certo non 50.000, con Mussolini a tenere le fila. E invece abbiamo scoperto che a fare la marcia su Roma non c'erano solo i dirigenti militari, ma anche persone qualsiasi, desiderose di un cambiamento politico e che decisero quindi di affidarsi al fascismo. Adesso che ripercorro le scene di quanto abbiamo raccontato, mi vengono in mente tantissime altre domande. Cioè, per esempio, perché il re non firmò lo stato d'assedio? Qual era la posizione dell'esercito e della chiesa e delle diplomazie? E che cosa succede subito dopo? Come scivola l'Italia nella dittatura? Hai presente la marcia su Roma? È una produzione di Cora Media in collaborazione con l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Una serie di Flavia Carlini con la partecipazione di Giulia Albanese, Enrica Square, Matteo Millan. Coordinamento editoriale di Davide Savelli. Per Cora Media la supervisione è di Marco Villa. La supervisione del suono è di Luca Micheli. Postproduzione e sound design è di Cosma Castellucci. Executive producer Ilaria Celeghin. Fonici di studio Emanuele Moscatelli, Christopher Bacco e Matteo Miavaldi. Per l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri la supervisione è di Filippo Focardi, Paolo Pezzino, Sara Zanisi e Andrea San Giovanni.